Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio è tra tutti il santo più popolare, quello che conta il maggior numero di devoti. Paradossalmente è anche il meno conosciuto. La leggenda che lo riguarda è rigogliosa. I miracoli che egli avrebbe compiuto in vita sono innumerevoli. Eppure, a malapena i devoti saprebbero raccontarne qualcuno. La Chiesa lo ha definito dottore evangelico. Ma chi conosce oggi i sermoni domenicali che gli valsero questo riconoscimento? Lo hanno chiamato padre della scienza, lume d'Italia, maestro di vita, sole di Padova. Ma pochissimi saprebbero spiegare il perché di titoli così altisonanti. Perfino i dati biografici più elementari sfuggono ormai alla memoria di tanti. Lo stesso avviene per le devozioni legate alla sua memoria. Ad esempio, la pratica del Siqueris, una preghiera che le nostre nonne conoscevano a memoria, che serviva per ritrovare gli oggetti smarriti. Quasi nessuno oggi sa dire come abbia avuto origine. La pratica del pane dei poveri è accettata e diffusa in moltissime parrocchie, dove sotto la sua statua o la sua immagine si raccolgono offerte per i più bisognosi, ma il commovente episodio che l'ha generata è ignoto ai più. La devozione del breve di Sant'Antonio risale al 200. Ma quanti sanno in che cosa consista? Eppure l'invocazione alla croce che il santo rivelò a una devota utile per scacciare i demoni è stata fatta incidere da un papa francescano alla base dell'obelisco che è al centro di Piazza San Pietro. Tuttavia Antonio resta per moltissimi il santo, come dicono a Padova parlando di lui e della sua basilica. L'unica cosa su cui tutti i devoti concordano, di cui sono tutti sicurissimi, è che Sant'Antonio è il santo dei miracoli, il taumaturgo per eccellenza. Nella nostra lingua si è perfino creato un proverbio scherzoso che allude alla abbondanza perfino eccessiva degli esaudimenti. Troppa grazia Sant'Antonio, si dice, quando si ottiene più di quanto si desidera, al punto che il di più rischia di essere controproducente. Quando nel 1232, a un solo anno di distanza dalla morte, il Papa Gregorio IX lo proclamò santo nella bella cattedrale di Spoleto, molti ebbero la stessa sensazione. Pontefice, cardinali, popolino, ascoltarono commossi e un po' divertiti un lungo elenco di miracoli presentati per la canonizzazione, tutti ben documentati e accuratamente investigati da due commissioni nominate appositamente, di cui facevano parte anche gli illustrissimi professori della Università di Padova. Perciò il nostro profilo di questa sera non avrà paura a un certo punto di diventare quasi solo un racconto di prodigi. Però lo faremo dopo aver cercato davvero di comprendere questo linguaggio così caratteristico con cui Dio parla ogni tanto alla sua Chiesa, il linguaggio dei miracoli, appunto. Iniziamo comunque col ricordare i dati biografici più essenziali. Antonio non era padovano e nemmeno italiano. Nacque probabilmente nel 1195 a Lisbona, nei pressi della cattedrale, da una nobile famiglia che qualcuno disse dei Buglioes, discendenti da quel Goffredo di Buglione che liberò Gerusalemme e ne fu il primo re cristiano. Al fonte battesimale, che è ancora oggi meta di pellegrinaggi, ricevette il nome di Fernando. Frequentò la scuola episcopale fino ai 15 anni, poi, deludendo le aspettative dei nobili parenti, decise di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino. A 17 anni passò nel celebre monastero di Santa Cruz di Coimbra, allora capitale, monastero che era il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del regno, che ospitava 72 religiosi e aveva la cura di 2 parrocchie e 2 ospedali. Così Fernando acquisì una straordinaria conoscenza delle scritture, delle sacre scritture, e a 24 anni poté essere ordinato sacerdote. Il suo avvenire era ormai brillante e prevedibile. Ma si cominciava allora a vedere in città un nuovo genere di monaci. Erano gli uomini penitenti della città di Assisi, si chiamavano così, poverissimi, vestiti come contadini, con un abito a sacco, un cappuccio e una corda, seguaci di un certo Francesco che da qualche anno splendeva su tutta la cristianità come un sole di grazia, come un altro Cristo. Il giovane canonico Don Fernando, che aveva allora l'ufficio di ospitaliere, dovette accoglierli più volte quando giungevano a chiedere l'elemosina alle porte del grande monastero. Sembravano gente da nulla, ma stavano cambiando il volto della Chiesa. Predicavano il Vangelo come i preti, anche se molti di loro non lo erano, e lo facevano più nelle piazze che nelle chiese. Si consacravano a Dio con i voti monastici, ma non volevano né monasteri né abbazie, dimorando in piccolissime abitazioni di fortuna. Davano esempio di purezza evangelica e di rigorosa povertà volontaria, ma non ne approfittavano, come tanti altri eretici del tempo, per aggredire l'istituzione ecclesiastica e la sacra gerarchia, anzi obbedivano a tutti lietamente. Fernando subiva quel fascino e quella nostalgia, come di un bene presentito e già noto, che sempre provano i puri di cuore quando vengono messi davanti a una incarnazione più vera dell'ideale. Ma la simpatia si tramutò in bisogno di appartenenza quando l'intera città fu scossa da una notizia pietosa ed eroica. Tornavano a Coimbra i corpi dei 5 francescani che da lì erano partiti per evangelizzare i saraceni e avevano trovato in Marocco la morte per amore di Cristo. La loro insistente mitezza non li aveva salvati dalle mani di Abu Yaqub, detto il Miramolino. Ora il principe portoghese Don Pedro, fratello del re, ne riportava le spoglie straziate e gloriose. E la chiesa canonicale di Santa Cruz, quella di Fernando, avrebbe ospitato per sempre i loro corpi santificati dal martirio. Erano i protomartiri, i primi martiri francescani, e si diceva che il poverello di Assisi, alla notizia del loro sacrificio, avesse esclamato: «Finalmente ho davvero 5 frati minori». Fernando assistette così a quel ritorno, che sembrava una sconfitta ed era una vittoria. Erano 5 poveri fraticelli italiani, senza cultura, che per predicare il Vangelo avevano dato la vita. Non avevano studiato a lungo, come lui, le sacre scritture, non conoscevano se non qualche parola di arabo, mentre Antonio lo possedeva alla perfezione. Eppure, lui, Antonio, se n'era rimasto tranquillo nel suo bel monastero, mentre i fraticelli bruciavano di passione missionaria fino a versare il proprio sangue per Cristo. Così Fernando chiese di poter diventare anche lui un frate minore per seguire le orme dei martiri. Voleva dire rinunciare a tutto, posizione, privilegi, per indossare sul corpo e sull'anima l'abito più povero che immaginarsi potesse. Cambiò perfino il nome e si chiamò Antonio, dal nome dell'antico santo abate cui era dedicata la chiesetta dei fraticelli. Dovette dapprima reimparare con nuovi metodi e nuove profondità quella consacrazione che aveva già fatta a Dio. Poi ottenne di essere inviato là dove i protomartiri erano caduti. Ma Dio non lo voleva martire. Era appena giunto sulle coste africane che le febbri malariche lo stroncarono. E dopo un inverno passato a tremare su un povero giaciglio, Antonio dovette reimbarcarsi per tornare in patria. Del bastimento si impadronì però la tempesta che lo spinse sulle coste della Sicilia. Si dice che il fraticello portoghese sbarcasse a Taormina, dove ancora oggi sarebbe possibile ammirare cipressi e limoni piantati dalla sua mano. Forse Antonio ritornò ancora in Sicilia negli anni successivi. Certo è che molte città dell'isola hanno conservato leggende ingenue e incantate risalenti al suo passaggio. Un pozzo miracoloso scavato nel conventino di Messina, una pesante campana trascinata fino a Cefalù sulle spalle per mezzo di un bastoncino infilato nell'anello per rispondere allo scherno di chi fingeva di volergliela donare, una denuncia fantasiosamente sventata a Patti, le grotte di Noto e Lentini dove passava ore in beata contemplazione. Leggende, senza dubbio. Ma ci deve essere pure un motivo se di lui parlano perfino certe ninne nanne siciliane che le mamme cantano ancora. E se a Erice i ragazzi fino a qualche decennio fa sceglievano la sera di Sant'Antonio per indovinarsi, per legare assieme speranze e destini. Notizie certe invece abbiamo della presenza di Antonio al celebre capitolo delle stuoie del 1221, quando davanti a Francesco si radunarono più di 3.000 frati venuti da ogni parte del mondo. Antonio era per tutti uno sconosciuto e tale rimase fino a quando ognuno riprese la strada del ritorno dopo aver ricevuto l'obbedienza dal proprio ministro provinciale. Si offrì allora da sé al provinciale di Romagna, che lo assegnò a un eremitaggio vicino a Forlì. E lì sarebbe rimasto in dolce e solitaria preghiera se un giorno, durante una sacra ordinazione, non fosse venuto a mancare il predicatore. L'imbarazzo venne superato col metodo allora in voga di affidarsi allo Spirito Santo. Il ministro provinciale ordinò ad Antonio di dire quello che Dio gli ispirava. E fu così che l'assemblea attonita scoprì in lui un insospettato e geniale maestro. Già la formazione avuta a Coimbra era eccezionale per quei tempi e per quegli uditori. Ad essa si aggiungeva ora la maturità dolce e impetuosa raggiunta da un uomo che per amore di Cristo aveva rinunciato a tutto e aveva sperimentato nella contemplazione le verità apprese nello studio. Dopo quella rivelazione, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e come maestro di teologia dei suoi stessi confratelli. A Bologna egli diede così inizio alla scuola teologica francescana che tanta parte e importanza doveva poi avere nel Medioevo. Francesco, da un lato, temeva che i suoi frati minori venissero spiritualmente danneggiati dalla vanità e dalla superbia intellettuale, dall'altro però capiva che non si poteva inviarli a predicare in paesi infestati dall'eresia senza un'adeguata preparazione. Fu perciò lieto quando seppe di Antonio, che sapeva così bene unire scienza e santità. Gli scrisse un biglietto di approvazione e quasi di nomina. A frate Antonio, mio vescovo, così lo chiama Francesco per esprimere venerazione davanti alla sua autorevolezza, mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è scritto nella regola. La Vita Seconda, scritta da Tommaso de Celano, racconta che Francesco chiamava i teologi vita del corpo della Chiesa, lampada del mondo. E nel suo testamento il santo lasciò questa raccomandazione: dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e quanti ci dispensano la parola di Dio come quelli che amministrano spirito e vita. Rafforzato dalla approvazione del fondatore, Antonio percorse prima l'Italia, poi la Francia, nei territori infestati dagli albigesi, dedicandosi alla formazione teologica dei suoi frati e alla predicazione incessante. Predicava a poveri e ricchi, a popolani e prelati, agendo da paciere, riempiendo le piazze e i mercati, perché non bastavano le chiese, tanta era l'attrazione che esercitava. Nel 1227 Antonio tornò in Italia per partecipare al capitolo generale di Assisi dopo la morte di Francesco e venne nominato ministro provinciale dell'Emilia, comprendente allora tutto il nord Italia. Aveva 32 anni, gliene restavano da vivere ancora 4. E solo a partire dal 1228 che inizia la sua storia con Padova, quando il santo vi giunse il mercoledì delle ceneri per predicarvi la Quaresima. Torniamo ora a ripercorrere questa vita così scarna di dati biografici eppure così grondante di prodigi. In che cosa consiste dunque questo particolare linguaggio dei miracoli con cui Dio parla alla sua Chiesa, più spesso di quanto non vorrebbero certi razionalisti, anche clericali? Qual è il modo migliore per comprendere questo linguaggio? C'è chi si lascia prendere subito e solo da preoccupazioni di ordine storico e critico: controllare le fonti, vagliare l'attendibilità dei testimoni, separare i fatti storicamente documentati dalle successive amplificazioni leggendarie e altre simili questioni. Alla fine si conclude che quasi tutto è incerto e discutibile, anche perché nel migliore dei casi si arriva sempre a doversi fidare di ciò che qualcuno dice di aver visto o sentito, e il dubbio è sempre possibile, perfino quando assistiamo a fatti strepitosi coi nostri stessi occhi. Ma così si rischia di dimenticare l'unica domanda che bisogna invece inevitabilmente porsi: perché quasi tutti gli uomini scompaiono dalla scena di questo mondo senza lasciare nessuna traccia, mentre a qualcuno i contemporanei si affezionano talmente da narrare di lui cose mirabili, certo anche amplificandole, e poi altri nei secoli successivi condividono questa affezione e tutti narrano di avere sperimentato in tale legame conforto, protezione, esempio, aiuto. Soprattutto narrano di una forza prodigiosa, strana, affascinante, divina, che si sprigiona da questi esseri che sono riconosciuti diversi, santi, anche al di là dei loro miracoli. Da notare ancora che tali miracoli si producono in forza del loro amore che si fa gesto e parola quando sono viti, oppure dal loro corpo morto, che sembra già godere di resurrezione per l'energia salvifica che da esso promana, oppure in forza del ricordo e della preghiera che li raggiunge ancora dopo secoli dalla loro scomparsa. Ci sono santi ai quali la critica storica può togliere, se vuole, la gloria di qualche miracolo loro attribuito, ma dei quali resterà sempre da spiegare il culto, cioè l'inspiegabile onore e fiducia che hanno riscosso in vita e in morte per secoli e secoli. Anche questa è storia ed esige di essere motivata. La parola miracolo indica appunto questa spiegazione radicata nella fede. La nostra fede è tutta fondata sul miracolo. È infatti cosa mirabile che il Figlio di Dio si sia fatto uomo per nostro amore, ci abbia donato la sua compagnia salvifica, abbia versato il suo sangue per espiare i nostri peccati, abbia vinto la morte donando a noi la certezza della resurrezione. Nel cuore del mondo c'è ormai un prodigio permanente, un fatto miracoloso che produce miracoli: è il corpo risorto di Cristo. Una materia, se così, per così dire, completamente spiritualizzata, totalmente risanata, incorrotta, incorruttibile, sprigionante energia salvifica. Miracolo significa questo: che dove c'è un cuore di uomo che brucia un po' più ardentemente per il cuore di Cristo, dove c'è una preghiera che lega più intimamente il nostro spirito al suo spirito, dove c'è una fiducia nel Padre Celeste simile a quella che Gesù ci ha insegnato, là il miracolo della resurrezione, che alla fine coinvolgerà tutti gli uomini, può anticiparsi, lasciarsi intravedere e pregustare. Allora è come se Dio lasciasse risalire alla superficie delle realtà ciò che veramente accade nelle profondità realissime della realtà. A volte sono miracoli di guarigione e perfino di resurrezione, che annunciano che tutto sarà risanato. A volte sono miracoli di conversione, di cambiamento del cuore, che annunciano la riconciliazione di tutta l'umanità con Dio. A volte sono miracoli che sembrano sconvolgere le leggi della natura per impedirci di dimenticare che queste stesse leggi sono un continuo miracolo. A volte sono perfino accadimenti fantasiosi, poetici, che ci ricordano che il nostro Dio è anche artista, capace di poesia, di bellezza e di gioco. Da quando Dio si è avvicinato alla nostra storia, rendendola sacra, i miracoli hanno cominciato ad accadere. Poi, con la venuta del Figlio di Dio, hanno riempito il mondo. E nella storia della Chiesa, tutto un continuo miracolo, a volte Dio sembra scegliere alcuni santi per continuare a parlare con insistenza questo linguaggio dei miracoli. Suo è il disegno, a noi tocca soltanto contemplarlo ed amarlo. Per questo siamo lieti di poter raccontare una vita fatta di miracoli. Nel libro dei fioretti di San Francesco si narrano due miracoli operati da Antonio. Riportiamo qui, nel bell'italiano antico, il più celebre che ha ispirato tanti artisti. E d'altronde è uno di quei miracoli il cui scopo sembra appunto quello di sciogliere l'ottusità di certe umane menti con un gesto di divina fantasia. Racconta dunque il libro dei Fioretti. Volendo Cristo benedetto dimostrare la grande santità del suo fedelissimo servo messere Santo Antonio e come devotamente era da udire la sua predicazione e la sua dottrina santa, per gli animali irragionevoli una volta riprese la sciocchezza degli infedeli eretici. Onde, essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era una grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati, non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume al lato del mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire a modo di predica dalla parte di Dio agli pesci: «Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poiché gli infedeli eretici la schifano ad udire». E detto che gli ebbe così, subitamente venne alla riva a lui tanta moltitudine di pesci che mai in quel mare né in quel fiume non ne fu veduta una sì grande moltitudine, e tutti tenevano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti verso la faccia di Santo Antonio, e tutti in grandissima pace, mansuetudine e ordine, impero che dinanzi e presso la riva istavano i pesciolini minori, e dopo istavano i mezzani, poi di dietro, dove era l'acqua più profonda, istavano i pesci maggiori. E Sant'Antonio cominciò a predicare solennemente e dice così: «Fratelli miei pesci, molto siete tenuti, secondo la vostra possibilità, di ringraziare il Creatore che v'ha dato così nobile elemento per vostra abitazione, sicché come vi piace avete acque dolci e salse e avvidati molti rifugi a schivare le tempeste, avvi ancora dato l'elemento chiaro e trasparente e cibo per lo quale possiate vivere. Il Dio vostro creatore cortese e benigno, quando vi creò, vi diede comandamento di crescere e di moltiplicare e diedevi la sua benedizione. Poi, quando fu il diluvio generalmente, tutti gli altri animali morendo, voi soli riservò il Dio senza danno. Appresso va dato l'ali per poter discorrere dovunque vi piace. A voi fu dato il comandamento di Dio di serbare Giona profeta e dopo il terzo giorno di gettarlo a terra sano e salvo. Voi offeriste lo censo a nostro Signore Gesù Cristo, il quale egli come poverello non aveva di che pagare. Voi fusti cibo dello eterno Re Gesù Cristo innanzi la resurrezione e dopo, per singolare mistero, per le quali cose tutte molto siete tenuti di lodare e di benedire il Dio, che v'ha dato tanti e tali benefici più che alle altre creature». A queste similianti parole di Sant'Antonio cominciarono i pesci ad aprire la bocca e inchinarono i capi, e con questi altri segnali di riverenza, secondo i modi loro possibili, laudarono il Dio. Allora Sant'Antonio, vedendo tanta riverenza dei pesci, in verso di Dio Creatore, rallegrandosi in spirito, in alta voce disse: «Benedetto sia Dio Eterno, però che più l'onorano i pesci acquatici che non fanno gli uomini eretici e meglio odono la sua parola gli animali non ragionevoli che gli uomini infedeli». E quando Santo Antonio più predicava, tanto la moltitudine dei pesci più crescea e nessuno si partia dal luogo che aveva preso. E a questo miracolo cominciò a correre il popolo della città, fra i quali vi trassero Eziandio gli eretici sopraddetti, i quali, vedendo lo miracolo così meraviglioso e manifesto, con punti nei cuori, tutti si gittarono ai piedi di Sant'Antonio per udire la sua predica. E allora Sant'Antonio cominciò a predicare della fede cattolica e sì nobilmente ne predicò che tutti quegli eretici convertì e tornarono alla vera fede di Cristo e tutti i fedeli ne rimasero con grande allegrezza confortati e fortificati nella fede. E fatto questo, Santo Antonio licenziò i pesci con la benedizione di Dio e tutti si partirono con meravigliosi atti di allegrezza e similmente il popolo. All'aude di Gesù Cristo e del poverello Francesco di Assisi. Amen. Ancora più celebre è il cosiddetto miracolo della mula, di antichissima tradizione e di cui si danno molti riscontri. Donatello scolpì l'episodio in un bassorilievo di bronzo. Anch'esso accadde a Rimini, che era allora il più resistente covo in Italia dell'eresia catara, favoriti come erano dai ghibellini per far dispetto al Papa. C'era dunque in città un eretico più inferocito degli altri, che scherniva la predicazione di Antonio a riguardo dell'Eucarestia, negando la presenza reale di Cristo e il cristiano dovere dell'adorazione. Quell'eretico diceva di non vedere niente di diverso nell'ostia consacrata, pane era e pane restava. Antonio ribatté che se Dio lo avesse voluto, perfino la mula che quegli cavalcava avrebbe adorato il Santissimo Sacramento. L'eretico rispose ridendo che non era tanto sicuro, bastava lasciarla digiuna per 3 giorni e poi metterle davanti un bel cesto d'avena. Certo, se la mula avesse trascurato il fieno per inginocchiarsi davanti all'ostia, allora lui, Bonvillo, avrebbe creduto. Il santo accettò la sfida. Dopo 3 giorni di assoluto digiuno, la bestia venne portata in piazza, poi da un lato giunse l'eretico con una cesta di fieno odoroso, dall'altro Antonio con un lucente ostensorio. Ed ecco che la folla numerosa e incuriosita poté vedere la bestia che, trascurando l'appetibile cesto di piada, si rivolgeva verso l'Eucarestia e ancor più piegava davanti ad essa i ginocchi come se volesse adorare. Sulla piazza, oggi detta del Mulo, venne innalzata a memoria del fatto una colonna, sostituita nel 1417 da un tempietto ottagonale, in faccia al quale viene ancora mostrata la casa dell'eretico. Altrettanto celebre è un miracolo che sarebbe accaduto a Ferrara, dove un nobile geloso accusava ingiustamente la moglie di tradimento e ancor più si era inferocito alla nascita del figlio che non gli sembrava somigliante ed era dunque per lui una prova dell'adulterio consumato. Si portava dunque a battezzare il bambino, l'uomo torvo dal sospetto e la donna piangente per l'ingiusta accusa, attorniati da una folla di parenti a metà tra la pena e la curiosità. Ed ecco giungere Antonio, stese le braccia, chiese che gli dessero il bambino, se lo strinse al petto, poi come se parlasse a un adulto e aveva solo pochi giorni, gli chiese di voler lui stesso indicare il suo papà e il bimbo stendendo la manina disse distintamente: «È questo mio padre». Ancora oggi al Palazzo degli Orbizi, la famiglia di quel nobile e geloso cavaliere, c'è una cappella edificata a memoria del miracolo. Firenze era invece la città dei banchieri. Circolava molto denaro e assieme a Padova aveva il triste primato dell'usura. Predicava Antonio: «La maledetta genia degli usurai si è sparsa per tutta la terra e i loro denti sono voraci come quelli dei leoni. Mangiano cibo fangoso che è il denaro e tritano e divorano continuamente i beni dei poveri, delle vedove e degli orfani. Ricordatevi bene, o usurai, che siete divenuti preda del demonio. Egli vi possiede, si è impossessato delle vostre mani, usandole per la rapina, rendendole restie alla beneficenza. Si è impossessato del vostro cuore, che è sempre bruciato dalla brama di possedere ed è negato al bene. Si è impossessato della vostra lingua, pronta alla menzogna, alla frode e all'inganno, tanto che non riesce più né a pregare né a formulare parole oneste. I serpenti velenosi anelano al sangue, così come voi fate quando siete avidi della roba altrui, e il demone dell'avarizia sbrana il vostro cuore e lo smembra». Questo era il modo di predicare di Antonio. Banchieri e usurai se la ridevano di queste invettive. Ma venne il giorno in cui morì il più ricco e avido tra essi, e si voleva portarne in chiesa il cadavere per dargli una cristiana benedizione, ma il corteo funebre trovò ad attenderlo Antonio. «È mai possibile», disse, «che vogliate seppellire in luogo sacro uno già sepolto all'inferno? Se non mi credete, aprite con un coltello il suo petto e non troverete traccia di cuore. Il suo cuore è là dove è il suo tesoro». La folla corse alla casa dell'avaro e trovò il cuore del morto nella cassaforte tra le monete, cambiali e polizze di pegno. Si volle allora esaminare il cadavere e fu trovato senza cuore. Celebri sono ancora il prodigio del piede riattaccato, illustrato da un affresco del Tiziano, e quello del giovane ucciso richiamato in vita. Commovente anche il racconto del bambino trovato morto nella culla dopo che la mamma si era assentata per ascoltare la predica del santo. Ritornò la donna disperata invocando il miracolo e Antonio la consolò dicendo per 3 volte: va, che Dio ti mostrerà la sua bontà. E quando tornò a casa trovò il bambino che giocava con dei sassolini. E giungiamo finalmente a quegli ultimi anni di vita passati nella città che egli doveva strettamente legare al suo nome, Padova. Era allora una città nuova, appena ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta nel 1174. I mercati erano fiorenti, celebri le industrie della lana e del lino, prestigiosa l'università, fondata nel 1222, numerosi gli studenti, forte l'esercito, notevole l'afflusso di nuovi ricchi e l'avvento di nuovi nobili. Non mancavano le fazioni, le lotte politiche, le ambizioni laceranti, le guerre tra città, soprattutto con Treviso e Verona. Quando poi si finiva di combattere, ci si abbandonava al lusso e ai piaceri. Tutta la regione, la cosiddetta Marca Trevigiana, era diventata famosa con un nome allusivo, la chiamavano Marca d'Amore. Ma come al solito, i signorotti si dedicavano a balli, conviti, giostre, cavalcate, corteggiamenti e vizi, e il popolo penava la vita nei tuguri di sempre. Quando Antonio vi giunse, potente in parole ed in opere, come scrisse un cronista, era il 1229, il penultimo anno della sua vita. Vi predicò la Quaresima, predicazione che, secondo uno dei più autorevoli studiosi delle fonti antoniane, costituì la rifondazione cristiana di Padova, la sua rinascita nello spirito, e occupa un posto indimenticabile nella storia della Chiesa d'Occidente. È infatti la prima Quaresima con predicazione quotidiana ininterrotta di cui si abbia memoria, una innovazione destinata ad avere uno sviluppo grandioso fin quasi per tutti i secoli successivi. Dopo le prime prediche, qualsiasi chiesa si rivelò insufficiente a contenere la folla che, secondo i primi biografi, giunse ad essere di circa 30.000 persone. Fu necessario riversarsi nelle piazze. L'afflusso dei fedeli desiderosi di assicurarsi un buon posto iniziava già nelle primissime ore del giorno, praticamente a notte fonda, e un posto era sempre riservato al vescovo col suo clero. Accorrevano uditori da tutta la Marca Trevigiana e quando l'ora giungeva i mercanti chiudevano i loro negozi e l'intera città sembrava ferma in attesa della parola tanto temuta e amata del santo. Parlava di Dio, correggeva i vizi, esortava al bene, interveniva sui più concreti problemi della città. Esiste ancora un documento datato 25 marzo 1231, proprio quest'ultima quaresima della sua vita, in cui il podestà di Padova stabilisce che nessun debitore insolvibile possa essere più imprigionato se si prova che non vi è stata frode e che il malcapitato è disposto a cedere i suoi beni. In calce al documento, che è una vittoria nel campo del diritto sociale, si legge testualmente: a istanza del venerabile fratello il beato Antonio, confessore dell'ordine dei frati minori. Dopo la predica, l'intera giornata era dedicata alle confessioni, per ascoltare le quali egli letteralmente si sfiniva. È a lui che si deve l'uso della confessione di massa, legate alle predicazioni popolari e il nascere di una nuova sensibilità per la confessione frequente. Se tu bevi ogni giorno il veleno, diceva Antonio, ogni giorno devi accettare l'antidoto della confessione. Durante l'intero quaresimale si succedettero frequentissimi miracoli di conversione e miracoli di guarigione. L'episodio più delicato fu tramandato è quello del peccatore che non riusciva nemmeno a raccontargli i suoi peccati, talmente era rimasto scosso dalla predica. Allora costui si ritirò confuso per scriverli prima su un foglio, tornò e tese tremante la pagina su cui aveva umilmente segnato le colpe. Antonio la prese ed ecco che, man mano che leggeva, le righe scomparivano una dopo l'altra, fin quando il foglio tornò ad essere bianco. Allora egli assolse il penitente restituendogli quel foglio che era diventato quasi il segno fisico della ritrovata innocenza. Terminata quella logorante quaresima, la ricognizione del corpo fatta alcuni anni fa, nel 1981, confermò ciò che sostenevano gli antichi biografi, che Antonio morì per sfinimento di eccesso di lavoro e per scarso nutrimento. Il santo si ritirò nell'eremo francescano che esisteva dalle parti di Campo San Piero. Anzi, volle che gli costruissero un eremo nell'eremo e chiese a un nobile amico del luogo che gli costruisse una celletta pensile con tavole stuoie tra i rami di un gigantesco noce dove passava pregando gli ultimi giorni. Oggi quel noce non esiste più, ma esistono alcuni noci nati da polloni trapiantati. Dicono che questi alberi abbiano una strana caratteristica. Giungono a maturazione come tutti gli altri noci, ma a differenza degli altri non si svegliano a primavera, ma solo nei primi 13 giorni di giugno, quando si prepara la festa del santo che un tempo abitò tra quei rami. Così si legge in qualche vecchia biografia. È di quegli ultimi anni la grazia che ha dettato l'iconografia. Un giorno lo videro inginocchiato nella sua celletta, ma sul libro posava i piedi un bambino che lo accarezzava e lo abbracciava, mentre Antonio lo stringeva a sé commosso. Parlando del Natale, il santo aveva scritto nei suoi sermoni: «Fra le tante ragioni per cui Dio si compiacque di venire tra noi in forma di bambino, io scelgo questa. Se tu offendi un bambino, se lo provochi con villanie, perfino se lo percuoti, ma poi gli doni un fiore, una rosa, qualcosa di bello, egli dimentica tutto e corre ad abbracciarti. Così, se tu col peccato hai offeso Gesù, qualunque per quanto grande sia l'ingiuria che gli hai fatto, basta che tu gli offra il fiore del pentimento, la rosa di una confessione irrorata di lacrime, perché egli dimentichi tutto l'oltraggio, ti perdoni e corra ad abbracciarti e a baciarti». Scrivendo queste parole, egli certamente ricordava tutta la tenerezza con cui il bambino aveva illuminato con la sua presenza la sua buia celletta. È stato Murillo a darci una delle più belle interpretazioni pittoriche di questo incontro in una tela che si conserva nella cattedrale di Siviglia. In uno dei suoi viaggi intitolati alla Spagna, Edmondo de Amicis, l'autore notissimo del libro Cuore, racconta così l'impressione che gli fece questo quadro: «Mi parve che si squarciasse un velo davanti alla mia mente. Sentii dentro di me una infinita sicurezza di ciò che fino ad allora avevo più desiderato che creduto. Il mio cuore si dilatò in un momento di gioia suprema e di una dolcezza angelica e di una speranza immensa, e un'ondata di lacrime mi sgorgò impetuosamente dagli occhi. Certo, il sentimento non è ancora fede, come non è fede l'attaccamento commosso che tanti provano verso questo santo anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. E tuttavia lo sguardo di tanti devoti resta fisso proprio a lui che sul letto di morte diceva a chi l'attorniava: io vedo il mio Signore. E la nostra fede si appoggia anche sulla visione dei santi». In un inno composto in suo onore subito dopo la morte si legge: «Se chiedi miracoli, subito fuggono la morte, gli errori, le disgrazie, gli ammalati si levano guariti, il male si calma, le catene si rompono, i giovani e i vecchi sono esauditi, riacquistano l'uso delle membra, ritrovano le cose perdute, svaniscono i pericoli, finisce ogni miseria. Raccontino queste cose quelli che le sanno, le dicano soprattutto i padovani». E sono 7 secoli ininterrotti che il popolo cristiano invoca da ogni parte della terra questo suo protettore, che Papa Leone XIII definì così: il santo di tutto il mondo.